Seconda ora di Mille Voci, al microfono in vostra compagnia ancora Enrica Alberti. Questi sono i Simply Red che aprono la nostra seconda parte di trasmissione. Tra pochissimo ci occuperemo di un evento importante e ci sarà con noi un nostro collega che di solito sentite nominare come regista visual radio, ma adesso parlerà come orientatore.
Oh no! Orientista!
Orientista, scusate! Prima di tutto mi scuso tantissimo con tutti gli orientatori e gli orientisti per aver confuso, per mia ignoranza, i due ambiti completamente diversi.
Poi ci sono gli orientatori e orientisti.
Esatto, abbiamo
quello. Però penso sia una categoria piuttosto esigua.
Mentre lo dicevo, cioè l'orientatore, so perfettamente chi è la figura professionale di riferimento per la scelta della formazione per i nostri ragazzi. Mentre non sapevo come si chiamassero le persone che invece si dilettano.
Certo, si divertono, è fondamentale.
Esatto,
sì.
Di cui ci parlerà il nostro Feliciano Pavlovski.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Feliciano. Grazie. Normalmente lo sentite, questo nome è noto agli ascoltatori perché si occupa della nostra regia video. Esatto. E invece oggi ci parla come membro di comitato, giusto, dell'associazione.
Sì, socio e membro di comitato del gruppo Orientisti 92 Piano di Magadino, esatto.
Gruppo Orientisti 92, immagino sia l'età più o meno di nascita del... No, però non lo voglio dire, lo faccio dire a lui perché la sbaglierò.
Sì, esatto.
Sicuro.
L'anno di fondazione.
È l'anno di fondazione. Sì, esatto. Benissimo. Dunque, dai, va bene, fallo tu allora l'intervista, Paolo.
No, dicevo l'età media dei soci.
Ma no,
dei soci.
Io no, pensavo l'età media di nascita dei soci.
Sì,
giusto.
No, no. È l'età proprio di fondazione, no?
Esatto.
O 92.
Esatto. Esiste dal...
O 92. Allora, perché abbiamo Feliciano
Pavlovski,
nostro ospite oggi in trasmissione? Perché la corsa d'orientamento sta per vivere uno dei momenti clou della sua massima espressione sportiva.
Assolutamente sì, esatto. Questa settimana cominciano i mondiali in Svizzera.
Flims,
nei Grigioni, sur Selva, e quindi sicuramente è un momento... È importantissimo, diciamo.
Ogni quanto ci sono i mondiali di orientamento?
Tutti gli anni.
Dunque,
sì, esatto.
Tutti gli anni mondiali è il punto più alto, immagino, per l'elite.
Esatto, certo.
Quest'anno in Svizzera.
Sono in Svizzera.
Però scusate, sì. Io prima, adesso da colei che all'inizio della trasmissione ha sbagliato tra orientatore e orientista, chiede un minimo di contestualizzazione per chi non fosse esperto di questa disciplina.
Adesso andiamo a parlare.
Ah, ok, grazie. Spiegami un attimo, Feliciano.
Adesso parliamo di cos'è la corsa di orientamento, anche se secondo me il nome corsa di orientamento è come dire il 100 metri. Cosa sarà il 100 metri? 100 metri. La corsa di orientamento è una corsa dove
io potrei pensare
orientare.
Scusami, è la sera di Capodanno e mi dicono ok, dopo aver bevuto 2-3
spritz
e mi dice adesso ti devi orientare per riuscire ad arrivare alla macchina.
Loro però sono sobri.
Ok, perfetto.
Esatto. E abbiamo anche degli strumenti che ci permettono di trovare più facilmente i nostri punti, i nostri obiettivi.
Adesso
per scontato un sacco di cose. Ve lo dico.
Corsa di orientamento, sì. In cosa consiste?
Scusatemi, okay. Interrompo, scusa ancora una
ancora?
Volta. Sì, perdonatemi, ma perché per la prima volta vedo Feliciano Pavlovski nel video.
Certo.
Lui deve stare davanti a un video, non stare dietro, perché
certo.
È bellissimo, vi consiglio di guardarlo, RSI la 2. Vabbè,
Andiamo avanti un pezzo.
Allora, vi spiego cos'è la corsa di orientamento.
Sì. Meglio.
Allora, sì. In parole semplici diciamo che l'obiettivo è quello di... fare un percorso che è segnalato su una carta topografica che si riceve all'inizio di una gara. Di un allenamento, esatto. Questa carta però non è la tipica carta che magari un escursionista utilizza in montagna, ma è una carta molto più dettagliata dove sono indicati anche proprio tutti gli oggetti come dei sassi, delle case, le radici, proprio tutti gli oggetti che poi trovate e vedete sul terreno,
sì.
Esatto, e questo vi permette di leggere meglio il percorso che state facendo. E su questo percorso ci sono delle lanterne che sono i punti che voi dovete andare a prendere. Mettiamo che per esempio un percorso abbia 10 punti, voi dovete riuscire dalla partenza all'arrivo a prendere tutti questi 10 punti e arrivare all'arrivo nel minor tempo possibile.
Okay.
Esatto. E ogni punto bisogna anche timbrarlo. Esatto.
Certo, se no, certo. Uno come fa sulla testimonianza, sulla buona esatto. fede.
Certo.
Io li ho visti tutti.
Sì,
bravo,
sì, 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 no, 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 mi sono orientata tantissimo.
No, sai che io abito nel nucleo di Lamone.
Sì.
E fanno delle piccole corse di orientamento
certo,
anche lì,
certo,
nel senso
sì.
che alla mia ringhiera l'ultima volta hanno messo una lanterna, poi arrivavano sì. tutti i ragazzini, arrivavano, timbravano, io sono uscito col cane, diciamo, cosa fanno questi?
Esatto, la corsa di orientamento nasce nel bosco, però sì, viene sì. fatta anche nei paesi, nelle città e nei nuclei, quindi sì.
È una disciplina molto antica, al di là del fatto che per l'essere umano orientarsi nella natura sia una faccenda anche non sportiva, ma
non estremamente antica, diciamo. Risale più o meno a circa magari 100 anni fa.
Ok, un secolo di corso d'orientamento.
Più o meno, sì. Prima, non come le Olimpiadi, sì. diciamo.
Prima non era uno sport.
No, esatto. Nasce come un'esercitazione militare, no?
Ok.
Quindi i militari, loro già utilizzavano delle carte per strategie militari e da lì nasce poi dopo anche l'idea di farne uno sport, no? Quindi anche
ma quanto, per esempio, queste 16 sì. lanterne?
10, cioè, facciamo.
10 lanterne, e quanto devono fare, quanto percorso devo fare?
Quanto lungo
è
un percorso?
Sì.
Dipende la categoria, diciamo che si comincia dai 10 anni sì. e poi si va avanti fino a quando si vuole, cioè ci sono veramente anche i veterani a 80, 90 anni che partecipano, questa è una cosa impressionante, quanto è grande appunto la famiglia orientistica. E, diciamo che un percorso può andare, quello che diceva Paolo prima, appunto una gara sprint in paese piuttosto breve, può essere di anche solo 1-2 chilometri, fino ad arrivare a delle distanze lunghe per le categorie chiaramente elite, che possono anche andare su 20 chilometri, sì, esatto, gare lunghe in dei boschi.
Ho letto okay. la disperazione.
Immagino abbiate 2 o 3 giorni per fare.
No, ecco, invece una cosa che mi incuriosisce molto è questa sì. questione della cartina molto dettagliata. Certo. Dunque, chi le prepara queste cartine? Si trovano in vendita? No, perché vengono fatte per la gara.
Beh, in teoria si trovano anche in vendita dalle società, diciamo, che hanno prodotto queste cartine. Quindi ci sono dei cartografi, delle persone che vanno a rilevare il terreno e quindi segnano prima a mano e poi chiaramente oggigiorno utilizzano anche la tecnologia di carte già rilevate dai satelliti.
Certo. E ci mettono i dettagli.
E ci mettono i dettagli, poi lo fanno a computer e dopo queste cartine possono essere stampate. Però chiaramente possono essere anche vendute poi a magari anche altre persone che vogliono dilettarsi con la corsa d'orientamento. Sì.
Ora, naturalmente si comincia a fare corsa d'orientamento, immagino, da bambini, del movimento poi della Svizzera italiana, ne parliamo fra un attimo, e si va a finire i campionati del mondo e poi dopo quando si è finito si continua i veterani nel segno. Ma ecco, quando uno va al campionato del mondo, che naturalmente verrà selezionato, ma anche di quello parleremo, la difficoltà rispetto a una gara che si può fare nel club
sì.
è legata al fatto che i punti sono difficili da trovare o che il terreno è nettamente più impegnativo?
No, soprattutto i punti sono più difficili da trovare.
Cioè,
il terreno
li nascondono meglio,
esatto,
li nascondono di più.
Esatto, diciamo che
okay.
diciamo per dei bambini. I punti vengono spesso messi vicino a, non so, dei sentieri, delle strade, comunque molto visibili, mentre per gli elite, per le categorie elite, quindi vengono nascosti o messi in posti molto più difficili da trovare, in mezzo a un terreno molto simile in cui ci sono tantissimi sassi, per esempio, sì. tu devi capire quale sasso è,
dove c'è il timbro,
esatto, quindi quella è la difficoltà.
No.
Perché poi il terreno invece può essere un terreno dove vanno tutte le categorie, però certo. ci sono categorie che vanno solo sul sentiero, altre che appunto invece
vanno allo stato brado.
Domandina che ci arriva tra le varie che incuriosiscono i nostri ascoltatori: corsa d'orientamento, 2 punti, vince chi è più forte nella corsa o chi è più bravo ad interpretare le mappe? Prima domanda. Queste mappe così dettagliate sono più facili da leggere di una cartina meno dettagliata? Punto di domanda.
Allora, per la prima domanda, entrambe le cose.
Sì, devi essere correre veloce.
Devi essere veloce, certo, e interpretare bene la okay. la cartina, chiaramente, sì, e il percorso.
Le partenze sono scaglionate o si parte in gruppo?
Entrambe le cose, però soprattutto da solo, scaglionate.
Scaglionate, per cui bisogna tenere conto
individuale.
Del tempo individuale.
Poi ci sono le staffette dove c'è la partenza in massa, però per la stragrande maggioranza delle gare è partenza individuale, quindi sì.
Per cui devi essere
soli,
forte
con la
a gestirti e con la tua cartina, certo.
Esatto.
La seconda domanda: mappa più dettagliata è più facile o più difficile? Perché io dico, e porto la mia testimonianza diretta, le ho cercate su immagini di mappe dettagliate per corsa di orientamento. Potrei stare a guardare queste immagini anche
ti sembrano dei quadri astratti.
Beh, diciamo che secondo me sono più difficili da leggere. Ma dal momento che si conoscono tutti gli oggetti è chiaramente più facile, però bisogna interpretare gli oggetti.
Ok, 076 321 11 13 per i nostri ascoltatori, che siano orientisti, che siano orientatori, che siano orientatori orientisti. Stiamo parlando con Feliciano Pavlovsky, regista visual della nostra radiotelevisione, ma nella sua veste questa mattina di socio e a sua volta orientista, insomma membro di comitato di questa associazione del piano di Magadino. Dunque, perché si disputano i mondiali della corsa d'orientamento internazionale. Entriamo nel merito, quindi abbiamo più o meno capito, dunque ma sì, no più o meno ho capito. Ci scrivono diversi ascoltatori che è una cosa che ha a che fare anche con l'attività degli scout, per cui molto spesso corse d'orientamento molto praticate tra gli scout, ma le carte orientistiche attuali sono le convenzionali topografiche modificate con aggiunta, e questa è una seconda domanda che ci arriva da parte degli ascoltatori.
La rispondo io. Sì,
sì, diciamo di sì.
Ho evinto questa informazione dalle spiegazioni di Feliciano. Ho evinto questa cosa. Allora, hai detto prima, però, quando hai spiegato, ma noi corriamo nei boschi, sì, cerchiamo queste lanterne, ma abbiamo degli strumenti, hai detto all'inizio. Sì. Ma il vostro strumento è la cartina, di fatto.
Abbiamo anche altri strumenti. Allora, vedi? Diciamo, spieghiamo un po' quali sono gli strumenti di un orientista quando va a fare una corsa d'orientamento. C'è la bussola che ci permette di orientarci, okay, quindi nord-sud, mettere la cartina.
Orientare la cartina.
La cartina, esatto, nella direzione giusta. E poi chiaramente la cartina. E poi c'è uno strumento che ci permette di registrare il tempo, che si chiama CIP. E questo è un apparecchio elettronico adesso. Quindi tu alla partenza timbri lo start, da lì parte il tuo tempo, alla fine il finish, e dopo puoi andare a leggere il tuo tempo e vedi quanto ci hai messo in totale e anche da un punto all'altro.
Ok, ti dà tutti i parziali, dà tutte le cose. Esatto.
Che devono essere di proprietà dell'orientista? Oppure
sì,
che,
okay, cioè possono essere anche noleggiati, okay, al centro gara. Quindi dove viene organizzata la gara, quindi anche una persona che non ha questi strumenti può andare a una gara e provare la corsa d'orientamento. E poi c'è la descrizione punti, che è una sorta di leggio, se vuoi, si mette all'avambraccio. In cui ci sono indicati i punti che si hanno, quindi non so, dall'1 al 10 in questo caso, e poi la descrizione esatta dell'oggetto, sì, che c'è, okay, dov'è il punto. Ad esempio, 1 è un sasso, il 2 è un muretto, e poi anche in dove è messo il punto, quindi a nord-est del sasso, per esempio.
Certo, però se non sai dov'è nord-est,
esatto. Quindi chiaramente prima ci vuole la teoria che bisogna imparare per poter interpretare sia la descrizione punti sia le cartine, e dopo si può andare su un percorso.
Ma questa descrizione punti c'è sempre? Viene data sempre ai partecipanti, oppure quando si comincia una cosa più semplice?
No, c'è sempre ed è importante soprattutto per i partecipanti, per i principianti, diciamo, averla per poter subito capire, imparare a leggere questa descrizione. Ad esempio, ci sono dei casi particolari, ad esempio le staffette non viene data la descrizione punti, ma viene messa solo sulla cartina, però di base c'è sempre, sì, la descrizione punti è importante.
Oh, questi sono gli strumenti dell'orientista.
Benissimo. Ciliano, anche coloro che parteciperanno dunque a questi mondiali, spiegaci, esatto, un po' il contesto, e quindi tu che sei un orientista non professionista, amatoriale, sì, insomma, diciamo così, vai, non partecipi ai campionati, devono essere qualificati,
certo, squadra nazionale.
No, chiaramente, ok, ma vai a vederli, immagino che ti piacerà partecipare.
Io li guardo, adesso quest'anno non ho la possibilità di andare sul posto, okay, però li guarderò da casa, li fanno vedere anche in televisione, okay, quindi sì, li seguirò con molto interesse.
E soprattutto quest'anno, però, insomma, dal punto di vista nostro, della patria, c'è un evento, giusto?
Eh beh, certo.
Sarà lui, perché, allora, diciamo, in Ticino abbiamo la fortuna di avere una delle figure dominanti della corsa d'orientamento degli ultimi anni.
Certo, Elena Ross, che tra l'altro è anche socio della mia sì, società orientistica. E sì, lei quest'anno parteciperà all'ultimo suo mondiale di corsa d'orientamento.
E dopo si ritira.
Dopodiché si ritira.
Appende la bussola.
Cioè, alla fine, poi penso che come ogni buon orientista si ritira dalla, dalla competizione elite, ma poi,
ma continuerà, ma poi a cercare punti.
Rimane dentro, dentro una persona.
Ricordiamo
passione,
che quindi. Elena Rota ha vinto.
Ross
fa parte della nazionale d'elite dal 2015 e da allora ha vinto in totale 5 medaglie tra campionati del mondo ed europei. E la cosa che ha fatto sorridere me e Paolo questa mattina, quando tu mi hai dato la notizia.
No,
che...
ma ti ha fatto sorridere te.
No, vabbè, ho capito, però ne abbiamo... sono contenta di potermi godere queste ultime gare internazionali senza troppa pressione e di cominciare un nuovo capitolo della mia vita. E questo capitolo ha a che fare col fatto che si sposerà questa, la signora Ross, la 32enne, e, però continuerà a correre, non è che il matrimonio
certo.
impedisca
ma
la
sicuramente.
Corsa.
Sicuramente.
Questa
volevo
cosa arrivare che faceva
a questo,
ridere.
Volevo arrivare
ma uno si sposa e smette
detto,
di correre, no?
Tu mi hai detto, Elena Ross si ritira perché si sposa. E ho detto, beh, ma tu puoi correre anche da sposato. Cioè, scusami, no, la domanda
sì, però,
arriva...
però allora lì la questione l'abbiamo affrontata,
sì,
con Feliciano,
certo.
dicendo per arrivare a questi livelli bisogna vivere da professionisti non essendo professionisti, che è una cosa difficilissima.
Eh sì, esatto, cioè quelli che veramente riescono a vivere della corsa d'orientamento esclusivamente, cioè, nella loro
sì,
quotidianità,
sì, guadagnando il proprio reddito,
esatto,
dalla corsa
sono veramente pochi,
sono
saranno
veramente.
2, 3, 4, 5 massimo proprio. E poi magari è più nei paesi nordici dove la corsa d'orientamento è anche più sentita e c'è anche più finanziamento, dove è più possibile, diciamo, poter vivere da corsa d'orientamento. Da noi è molto difficile, quindi
sì.
una persona, poi ci sono molti aiuti,
certo,
ci sono molti
tanti
aiuti,
sacrifici,
però chiaramente
e dopo,
sì,
e
esatto.
dopo una bella manciata di medaglie dici ok, va bene, adesso lasciamo
esatto.
correre gli altri,
esatto. Però volevo aggiungere una piccola cosa, quello che dicevi prima su Elena che si sposa e poi magari si ritira per quel motivo. Lei si sposerà con un altro
orientista
che è anche ai mondiali,
ah,
che si
okay.
chiama Florian Ovalt, e lui, cioè, non penso che è per quello che poi si ritira.
Si ritira. Poi,
però,
poi non gareggiano uno contro l'altro,
poi,
sono categorie diverse.
Andranno a correre insieme,
no,
comunque
sarà,
si spinge,
sarà divertente,
si motiveranno a vicenda.
Sarà divertente l'invito al matrimonio, che dovrai
tutti...
trovarlo. ti daranno una cartina e ti daranno lì c'è un sasso, lì c'è una roba, lì c'è un posto, e poi il ristorante là davanti enorme, grandissimo. Ti daranno una cartina,
una cartina,
no. Ora abbiamo detto che nelle nazioni scandinave è più popolare, molto
esatto.
popolare, no?
Sì.
In Svizzera come si fa ad entrare nella nazionale? Come si diventa nazionali di corsa d'orientamento?
Allora, per entrare nella nazionale c'è un percorso di selezione a cui un giovane può partecipare. Di solito il percorso classico è entrare prima nella selezione regionale, quindi in questo caso è selezione Ticino per noi, e dopodiché si vanno a fare le gare nazionali. Alcune delle gare nazionali distribuite nell'anno sono dei test lauf, si chiamano così, quindi gare di selezione, e andando bene anche a quelli e mostrandosi appunto forti e riuscendo ad arrivare davanti nelle classifiche, si può poi dopo essere selezionati poi piano piano anche nella nazionale. Poi c'è la nazionale B, la nazionale A, quindi chiaramente prima si entrerà in una squadra a dipendenza dei risultati, però solitamente
certo,
prima
certo.
magari in un gruppo B, e poi dopo si può andare nel gruppo più forte, esatto, sì.
Allora, le nazioni dominanti sono, abbiamo detto, quelle del nord.
Sì.
Ci sono altre nazioni, la Svizzera naturalmente non sfigura, fa sempre le sue belle medaglie, i suoi bei risultati,
sì.
altre nazioni...
Ma ci sono alcune
in
nazioni
Asia,
che...
per esempio,
in Asia, in Asia è un tema molto interessante, perché negli ultimi anni, diciamo, l'Asia ha cercato di spingere un po' la corsa d'orientamento, quindi ci sono state anche delle gare internazionali in Cina, e poi dopo chiaramente non c'è la cultura e non è così facile che emergano degli atleti
di punta.
Molto forti. Però diciamo ci sono delle nazioni in cui ci sono pochi atleti, ma quegli atleti sono molto forti. Adesso la Nuova Zelanda, la Gran Bretagna, sono paesi che magari non è che hanno un bacino di orientamento enorme, però hanno alcuni atleti che sono fortissimi, che sono riusciti anche ad avere veramente risultati internazionali molto importanti. Anche il Belgio, nelle gare sprint soprattutto, in paese dove conta sicuramente molto la tecnica, ma conta veramente anche molto l'atletica,
l'aspetto
fisico. Quindi in quelle gare ci sono stati degli atleti che hanno veramente fatto vedere cose molto, molto buone.
Adesso abbiamo sentito parlare di nazioni con un bacino ridotto, ma in grado di esprimere dei grandi campioni. Fra un attimo, se sei d'accordo, parliamo invece del panorama svizzero e magari di quello ticinese in particolare. Con Feliciano Pavlovski in studio stiamo parlando di corsa di orientamento. Lui è un collega, ma è in questo caso socio e membro di comitato dell'associazione O92, che si occupa di corsa di orientamento sul piano di Magadino, una delle, mi sembra di poter dire, numerose associazioni che si occupano di questo sport nella Svizzera italiana, che mi sembra ben rappresentato.
Assolutamente sì. Sì, sì, sono diverse le società, adesso non so esattamente il numero, ma saranno circa una decina, e con tanti partecipanti. Esatto, sì, diciamo che nelle gare regionali in media magari sono 400-500 partecipanti a partecipare. Sì, sono tanti. E dovuto anche al fatto appunto che l'età nella quale si può fare la corsa orientamento è veramente ampia, cioè dai 10 anni cominciano le prime categorie, si può già provare prima dei percorsi molto piccoli nella zona del centro gara fino a quando ce la si sente, diciamo, fisicamente, mentalmente, e quindi è anche, diciamo, uno sport di famiglia, quello è un po' anche quello che si dice nel gruppo di orientamento, quindi perché si può andare con tutti, con
se
i figli,
ci si conosce
i genitori,
tutti alla fine, certo.
Sì, esatto, ci si conosce anche tutti, è proprio uno sport di amicizia.
Beh, insomma, 400 partecipanti tra tutti, e le categorie quante sono in totale?
In totale, ma saranno, dipende anche le gare.
Innanzitutto uomini e donne, tanto per cominciare, divise
esatto,
uomini e donne, esatto. E poi per età,
sì,
immagino.
Sì, esatto, per età, esatto, sì, cominciano dai 10 anni e l'ultima categoria è H60, 70.
Cioè sopra
c'è
i 60,
anche,
70,
esatto,
sopra
sì.
I 60 e sopra i 70, agguerritissimi.
Agguerritissimi, certo, chiaramente, no, lì diventa anche più difficile, esatto.
Allora, cosa ci vuole per cominciare a fare corsa d'orientamento?
Cosa ci vuole?
Cosa ci vuole? Cioè uno dice, vabbè, per andare a sciare devo andare a procurarmi gli scarponi, la tuta, gli sci. E la corsa d'orientamento lo chiedo perché mi sembra uno di quegli sport, da questo punto di vista, relativamente poco impegnativi.
Certo, sì, no, allora inizialmente dipende a che età si inizia, ma se si inizia da bambini bastano proprio delle scarpette da corsa, pantaloncini, maglietta, e si può chiedere a una società di corsa d'orientamento di provare lo sport, e diciamo che nel corso dell'anno vengono organizzati tanti allenamenti in dei paesi, e poi viene fatto anche proprio un lavoro sulla teoria, no? Quindi si
certo,
spiega come funziona la cartina, la descrizione, gli oggetti che avevamo detto prima, e mentre se si comincia magari con un'età un po' più avanzata è importante già avere magari delle scarpe profilate, visto che i terreni sono dei boschi e non si è sempre sui sentieri, quindi possono essere anche un po' scivolosi e sconnessi il terreno, e dopodiché appunto dei vestiti comodi sportivi, sì, ci sono dei pigiami chiaramente,
sì, infatti si vede nelle gare sono tutti vestiti uguali, vuol dire che c'è uno standard,
sì certo. Ci sono dei vestiti,
no?
Fatti apposta per l'accorsentamento,
però
molto
certo
leggeri,
che se li chiamate pigiami
esatto, si chiamano pigiami,
sì.
Si chiamano pigiami, sono le tenute sportive,
sono delle tenute,
esatto.
Sportive,
poi ci sono anche calzettoni lunghi, sì. Chiaramente dipende dal terreno, ci sono terreni pieni di rovi, di felci, così, dove bisogna un attimo proteggersi, e altri invece
guanti.
Dove... guanti, quando fa freddo anche i guanti, sì, ci sono
no, gare parli dei rovi.
Sì, per i rovi no. Lì.
Però devi maneggiare la
bisogna
cartina,
essere resistenti.
È un mix.
È chiaro, esatto.
Bisogna fare anche dei compromessi, perché con i guanti, però se devi maneggiare la cartina, fare i timbri,
bella cosa difficile. Beh, ci sono stati casi dove ci sono state delle gare magari in montagna, così... dove le condizioni erano abbastanza
estreme.
Critiche, esatto, estreme, dove anche nevicato, e lì c'era la scelta: o metti i guanti e non riesci bene a maneggiare, oppure vai senza.
Maneggi benissimo, ma ti gelano le.
Esatto, rimani immobilizzato, diciamo. Quindi quello è un po' il compromesso.
Allora, ci sono i due aspetti, e tu hai posto l'accento soprattutto su uno, cioè corsa d'orientamento. Allora, bisogna saper fare due cose: bisogna saper correre e bisogna saper orientarsi. Allora hai spiegato che quando si arriva in queste associazioni c'è la teoria, giustamente, nord, sud, est, ovest, magari qualcuno ha fatto i lupetti, due nozioni sulle cartine ce l'hanno già, altrimenti voi dovete provvedere a questo genere di formazione. Dunque, l'orientamento di base, la lettura della cartina, e poi andare sulle vostre cartine specifiche, quelle che ti dicono che il sasso e il ramo è la cosa,
esatto, la radice.
Invece l'aspetto corsa,
sì,
lo allenate voi o uno deve un po' arrangiare lui, andare a correre, farsi la sua condizione, o è qualcosa che allenate voi nelle associazioni?
No, viene allenato sicuramente. Sì, diciamo che quando uno si allena a fare corso allenamento, anche percorrendo un percorso di corso allenamento, già si allena fisicamente. Certo. Però poi ci sono degli allenamenti specifici, soprattutto d'inverno, dove magari non è possibile andare nei boschi, anche perché gli allenamenti vengono fatti alla sera, quindi è subito buio. Lì vengono fatti allenamenti in palestra, fisici, per la resistenza, per la flessibilità, e per l'allenamento fisico, diciamo, atletico.
Dunque classico, sono le...
Si va a correre, sì.
Le stesse associazioni che si occupano di corsa d'orientamento che provvedono anche all'allenamento, comunque sì, danno la possibilità, esatto, di fare l'allenamento fisico. Dunque, esatto, immagino che un istruttore, da noi abbiamo il monitore, la figura del monitore, figura tipica nello sport coach popolare svizzero, sì, che è uno che sa fare le due cose. È
sì,
una persona che sarà istruita, sì, tra l'altro è Gioventù e Sport.
Sì, esatto, sì, sì,
è una disciplina,
è una disciplina Gioventù e Sport, esatto.
Per sì, cui poi uno si appassiona, fa i corsi, diventa monitore.
Poi noi, chiaro, a differenza di altre discipline, non abbiamo un allenamento giornaliero, ad esempio come nel nuoto, la ginnastica, dove magari sono discipline dove è necessaria una continuità maggiore. Abbiamo solitamente, almeno nella nostra società, due allenamenti settimanali. Poi ci sono le gare nel weekend, a dipendenza della stagione, se ci sono queste gare, altrimenti un ragazzo chiaramente è anche libero di allenarsi durante la settimana come riesce a livello tempistico e quanto vuole, esatto, sì.
Poi potrebbe farsi bendare, farsi portare in macchina in un posto che non conosce. L'allenamento consiste nel tornare di corsa a casa,
quello è
orientandosi
esplorazione quasi.
Orientandosi sì, con la cartina. Tra l'altro, una delle cose che ho notato questa mattina parlando con te anche a microfoni sì, spenti, mi parli spesso di questi campi d'orientamento, di allenamento
sì,
via, poi loro vengono da noi norvegesi, adesso vado in Norvegia. Insomma, è anche un metodo mica male per vedere un po' il mondo.
Assolutamente sì.
Cioè, rispetto a altri sì, sport dove magari bisogna arrivare a un livello magari più alto per cominciare a vedere un po' il mondo, voi mi sembra che girate sì, abbastanza, no? Ci sono sì, scambi, sì, ci sono...
No, assolutamente, ci sono tanti campi a cui si può partecipare. Diciamo, da più giovane, io personalmente giravo tanto la Svizzera e veramente, devo dire, è uno sport che mi ha permesso di vedere luoghi che altrimenti veramente non avrei visto, perché non vai non vai solo in città o
certo,
posti classici,
certo,
turistici, cioè vai proprio in ogni angolo a fare l'accorsettamento e vedi delle piccole meraviglie che altrimenti non scopriresti. E poi col passare del tempo ho avuto la fortuna appunto anche di andare all'estero, sono andato in Svezia, Francia, Slovenia a fare dei campi e anche lì vai in dei posti dove di solito il classico turista non va e scopri dei posti favolosi, quindi come metodo per viaggiare e scoprire nuovi posti trovo che sia veramente bello.
E se tu dovessi tracciare le necessarie qualità, a parte naturalmente amare la corsa e amare il fatto di potersi orientare, quali sono le altre abilità necessarie o che è meglio avere per essere
per continuare.
Un orientista, esatto.
Beh, bisogna avere il piacere sicuramente di stare nella natura, quindi è uno sport che è soprattutto quello, quindi lo stare nella natura, avere il piacere di passare del tempo lì e poi
non aver paura di perderti.
No, esatto, perché poi può succedere a qualsiasi età, cioè a qualsiasi livello.
Ti è capitato?
Sì, e continua a capitare, non è che anche a livello elite anche i migliori
sì?
si perdono ancora o fanno degli errori di
orientamento,
di orientamento.
Di...
Chiaro, poi sono altri tipi di errori, magari con dei tempi di errore minore, magari per loro 20 secondi è già un errore clamoroso.
Per
a me è già capitato
podio.
Di stare in giro 20 minuti e, però,
e non riconoscere
succede
più.
Succede nella carriera di una persona che fa tanto costantemente, però
mentre ecco invece tecnologie più moderne come il GPS da voi non ha niente
e vabbè scusami allora ti
vabbè,
orienti con che cosa
vuoi che ti dico
amico?
Le persone che conosco che non sanno leggere un GPS, vuoi che te le elenco? Ma bisogna saper leggere anche quello, evidentemente è un'altra cosa, no?
Eh sì, certo.
Nessuno ne ha mai parlato, nessuno ha delle applicazioni.
No, allora, noi andiamo anche con gli orologi che ci permettono di tracciare con il metodo GPS dove siamo passati.
Sì.
Questa traccia GPS ci permette dopo la gara di analizzare, quindi noi scarichiamo la traccia GPS, la carichiamo su un sistema informatico dove c'è la cartina,
certo,
e si vede esattamente dove sei passato, quindi puoi analizzare meglio gli errori, perché magari nel bosco quando tu stai commettendo un errore non sai esattamente
dove
sei. dove sei passato, perché ti sei perso. Ma successivamente puoi andare a vedere e dici: ah, ok, ecco, ho fatto l'errore per questo motivo, e magari la prossima volta potrò correggerlo.
Quindi... Allora, adesso veniamo alle indicazioni pratiche. Sì. L'estate è un buon momento per cominciare a frequentare un club di orientisti? O ci sono
la cosa migliore è, diciamo, settembre, quindi l'inizio delle scuole. Certo. Esatto. Cominciamo di nuovo anche con gli allenamenti. L'estate sono soprattutto il momento dove ci sono le gare internazionali, come i mondiali, europei, oppure dei campi di allenamento più lunghi. C'è anche, ad esempio, proprio dopo i mondiali a Flims, nei Grigioni, c'è la Swiss Week. Sono 5 gare dove possono partecipare tutti, amatori, e appunto 5 giorni di competizione.
Possono partecipare tutti gli amatori che già sanno fare il corso di allenamento, non è che andate lì a provare. No. Dicevamo, giustamente e istintivamente è vero, la scelta migliore è la ripresa delle scuole, nelle associazioni. Chi cerca informazioni, esiste un sito, magari cantonale, perché magari uno non viene nel piano di magazzino se abita in cima alla Leventina. Allora, esistono delle risorse per orientarsi nell'offerta di corsa d'orientamento nella Svizzera italiana?
Allora, il sito a cui indirizzerei tutti quelli che sono interessati è Asti Ticino Corso d'Orientamento.
Sì, stavo guardando.
Esatto, infatti. E dopo lì sono indicate tutte le società. Dopo uno può vedere in base a dove abita qual è la società più vicina e contattare le persone di riferimento.
Asti Ticino.
Asti-Ticino.ch, ma se uno
slash CO forse. Sì, corso d'orientamento.
Esattamente. Se uno mette corsa d'orientamento Ticino, trova immediatamente.
E li trova tutte le società che abbiamo detto, sono parecchie, ci sono rappresentanze ovunque, nessuna scusa, se volete provare andate a provare, prendete le vostre scarpette.
un'ultima cosa, certo, ma se uno non si orientasse, come dicevi prima, chi va a prenderlo? Voglio dire, se tu fai come quando sali in aereo, clic clic clic, sono partiti in 50, arrivano e sono 49, allora chi è che non torna più?
Capita. Dipendenza, se è un allenamento, una gara, però di solito sono quelli che organizzano la gara che poi dopo hanno il conteggio di chi è partito e anche quelli che sono arrivati, e se non è arrivato qualcuno poi dopo un determinato quantità di tempo si va a cercare, però chiaramente si va di nuovo sul percorso per ritirare i punti, quindi comunque si va di nuovo a percorrere tutto il percorso e si può andare a vedere se qualcuno magari si è perso, ma di solito è più il caso che sul registro non è marcato che qualcuno è arrivato, scatta magari
e c'è più gente.
Non è arrivato, invece questa persona magari non è neanche passata a registrarsi, all'arrivo è andata a casa.
Cioè, non ci sono casi, per esempio citavi prima la Svezia piana e quindi non hai punti di riferimento, a differenza delle corse che vengono fatte da noi, insomma, in cui hai dei punti di riferimento più elementari, nord è la montagna, sud è il paesino, e quindi riesci a girarti, mentre lì hai
l'orizzonte
piatto di fronte a te, per cui magari corri e sei convinto di andare in verso nord e dovresti andare verso il sud e tu
ti perdi. E invece li trovano tutti, dai.
Non ci sono state cose per cui episodi in cui si sia manifestato.
Speriamo di
sicuramente ci sono stati dei casi.
Vorrei iscrivere mia figlia, mi interesserebbe, però sono un po' preoccupata.
No, assolutamente non creare questo genere di paure.
Ma poi a quell'età saranno accompagnati.
Ma assolutamente. Sì. No, all'inizio si va sempre anche accompagnati, oppure si fanno veramente dei percorsi, come detto, sempre solo su sentiero, dove i punti di riferimento sono abbastanza chiari.
Esatto. Quindi l'età per
però
poter...
sono seguiti.
10 anni.
Ah, ok.
10 anni per le competizioni. Si può già andare prima a vedere, a fare degli allenamenti, diciamo, fisici o così, imparare la teoria. Certo. Però diciamo a 10 anni è il momento buono per iniziare. Sì.
Tanto per cominciare, e siamo in conclusione, sto weekend cominciano i campionati del mondo. Ci sono i campionati del mondo.
Cominciano già questa settimana.
In settimana.
L'11 al 16.
Per cui tu non potrai andarci, chi ci può andare? Siamo invidiosi perché saranno in un posto bellissimo.
Bellissimo.
L'altro mi dicevi che i due posti sono proprio diversi, no? Due tipologie di terreno, Flims più boscoso,
c'è un laghetto e l'Ax sopra, c'è una parte alpina, quindi più aperta, c'è meno vegetazione, sono terreni molto diversi anche a livello scenografico, perché verranno fatte vedere in televisione, quindi potrete vederle.
Si vedranno
anche da noi.
Da noi, RSI?
Sì. non so se solo in streaming, però sicuramente sarà, sono prodotti dalla SSR, quindi SRF2 lo fa vedere i svizzeri tedeschi, okay. Penso anche da noi, sì.
Bene, noi ce lo auguriamo tantissimo e ci auguriamo, vi auguriamo soprattutto che qualcuno di nuovo venga a visitarvi e che arrivi magari la prossima Elena Rosa, la quale naturalmente facciamo certo. Tutti gli auguri
assolutamente
per
sia
il suo ultimo mondiale,
esatto, che non si fanno gli auguri, si fanno in bocca al lupo,
certo.
E poi auguri per le nozze naturalmente. Grazie Feliciano Pavlovski per essere venuto
piacere
a raccontarci.
Grazie
dunque
a
di tutti questi grandi eventi che hanno a che fare con la corsa di orientamento.